Cari amici di Dixie Club, buonasera, ben ritrovati nella nostra trasmissione settimanale. Questa sera parliamo di un trombettista. Figlio del chitarrista Chesney Henry Baker, Chet Baker nacque nel 1929 a Yale, nello stato americano dell'Oklahoma. Nel 1940 la sua famiglia si trasferì a Glendale, in California. La sua prima formazione musicale si tenne presso la locale high school, anche se il suo apprendimento fu principalmente intuitivo. Arruolatosi nell'esercito americano nel 1946, a 16 anni, fu inviato a Berlino, dove suonò nella banda della 298esima armata. Ebbe un primo congedo nel 1948. Studiò teoria e armonia musicale a Los Angeles. Nel frattempo si esibiva in vari jazz club, fino al 1950, quando si arruolò nuovamente nell'esercito e divenne membro della banda della Sesta Armata di stanza a San Francisco. In questa città continuò ad esibirsi in numerosi club, tra cui il Bob City e il Black Hawking. Ottenuto il congedo definitivo dall'esercito, si dedicò alla carriera professionistica nel mondo del jazz. Dopo essersi trasferito nella California meridionale, ebbe le prime performance con la band del sassofonista Vido Musso, di cui ascoltiamo In the Blues of the Evening. Thank you. Baker, dopo la band di Musso, suonò come trombettista nell'orchestra di Stan Getz. Ebbe però maggior successo a partire dall'estate del 52, quando fu scelto da Charlie Parker per suonare nella sua band in una serie di concerti sulla West Coast. Li ascoltiamo insieme in un brano dal vivo firmato da Bix Beiderbecke, Ornithology. Alla fine della tournée iniziò a suonare nel quartetto di Jerry Mulligan, un gruppo composto solo di sax, baritono, tromba, basso e batteria, senza il pianoforte. Gruppo che acquistò notorietà esibendosi nella discoteca Haig e ottenendo un contratto con la nuova etichetta discografica Pacific Jazz Record, divenuta nota poi come World Record Pacific. La band si distinse per l'interazione tra il sax baritono di Mulligan e la tromba di Baker. Piuttosto che suonare linee melodiche all'unisono, come d'uso con i giganti del bebop Charlie Parker e Dizzy Gillespie, Baker e Mulligan svilupparono frasi musicali attingendo a tecniche contrapuntistiche. Baker divenne una delle punte di diamante del quartetto per via delle sue capacità espressive fuori del comune. In particolare divenne noto grazie all'interpretazione di Stardust nel primo LP della band, che si chiamava Jerry Mulligan Quartet. Ascoltiamo. Thank you. Dopo il declino quasi immediato del gruppo per via dei problemi di droga di Mulligan, che fu in carcere per un certo periodo, e per i disaccordi economici caratteriali fra lui e Jerry, Baker fondò una propria jazz band in cui, oltre a suonare la tromba, copriva anche il ruolo di cantante. Autumn in New York è uno dei brani più famosi del gruppo. Thank you. nel 1956 insieme a Bud Schenk incise la colonna sonora del film James Dean Story. Il brano in oggetto è Rebel at War. Nel corso delle sue innumerevoli tournée venne spesso a suonare in Italia, dove nel 59 e nel 60 incise alcuni dischi con musicisti italiani, come Franco Cerri, Gianni Basso, Renato Sellani, Glauco Masetti, Franco Mondini e Fausto Papetti. In questa My Funny Valentine è insieme a Franco Cerri, Romano Mussolini e Glauco Masetti. Baker è alla tromba e voce. Il brano fu registrato a Torino nel 1959. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little bit weak? When
day, little Valentine, stay and make each day of Valentine's Day.
Particolare interesse è anche la sua collaborazione col compositore Piero Migliani, nei molti e conosciuti brani del film Audace colpo dei soliti ignoti. Suonò anche con il pianista Luca Flores, morto poi suicida. Li ascoltiamo insieme in Zingaro. Thank you. partire dai primi anni 60, Baker, durante le sue esibizioni, iniziò anche a suonare il filicorno soprano. Tuttavia, la carriera di Chet Baker fu anche caratterizzata dai suoi problemi di droga, che ebbero un impatto notevole sul successivo declino. In particolare, la sua dipendenza dall'eroina gli causò anche numerosi problemi legali, inclusa una detenzione di oltre un anno in Italia nel carcere di Lucca e successivamente espulsioni da Germania e Inghilterra. Nel 66 Baker sparì quasi dalla scena a causa di gravi problemi ai denti anteriori che dovette farsi estrarre. La causa di questi problemi non è mai stata completamente chiarita. Baker raccontò spesso di essere finito in una rissa dopo un concerto e di essere stato aggredito da alcuni uomini di colore che gli avevano spaccato una bottiglia in faccia, lacerandogli le labbra e danneggiandogli i denti. Frattanto, dall'album Taste of Tequila ascoltiamo il brano omonimo inciso nel 1966 per la World Pacific. Tuttavia, la veridicità di questo racconto è sempre stata dubbia. Molti amici e conoscenti parlarono di un aspro confronto con uno spacciatore dovuto a problemi di pagamento per una fornitura di droga. È comunque certo che dovette farsi estrarre i denti perché non riusciva più a suonare a causa del dolore. Dopo qualche tempo, Dizzy Gillespie lo riconobbe nel commesso di una pompa di benzina e lo aiutò a rimettersi in sesto, facendogli anche trovare i soldi per sistemarsi la bocca. Baker dovette reimparare a suonare la tromba con la dentiera, cosa considerata estremamente difficile, e il suo stile ovviamente dovette adeguarsi. Parzialmente disintossicato, Chet Baker si trasferì a New York, dove ricominciò a registrare con altri rinomati musicisti jazz, come il chitarrista Jim Hall, con cui incise l'ottimo album Concerto. Durante gli anni Ottanta frequentò molto il pianista italiano Enrico Pierannunzi, con il quale erano soliti suonare questo Nightbird, scritto dallo stesso Pierannunzi. Thank you. Attraversò varie volte l'oceano fino a trovarsi nel maggio dell'88 ad Amsterdam, quando morì cadendo da una finestra del Prince Hendrik Hotel, probabilmente sotto l'effetto di droghe. Le circostanze della sua morte furono piuttosto oscure, ma la versione ufficiale dell'incidente resta comunque la più accreditata. Chet Baker fu sepolto nel cimitero di Inglewood in California. Baker ha lasciato numerosissime registrazioni, molte delle quali eseguite essenzialmente per il suo continuo bisogno di soldi per esigenze di droga. Di conseguenza, la sua discografia è considerata poco omogenea, sebbene, secondo alcuni critici, sia intuibile una maggiore maturità artistica nelle ultime registrazioni.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Wiki di questa sera ricorda Chuck Berry. Immagino già che state pensando, ma questa è una trasmissione dedicata al jazz e Chuck Berry è stato uno dei padri della musica rock. Stiamo andando fuori tema. Ma la musica, quando è bella, non è mai fuori tema. Forse non sapete che nel 58 Chuck partecipò al Newport Jazz Festival. A quell'edizione del festival parteciparono Louis Armstrong, Thelonious Monk, Jerry Mulligan, Anita O'Day, solo per citare alcuni musicisti, e dalle registrazioni live del festival venne anche tratto un bellissimo docufilm, Jazz on a Summer's Day, e proprio dal film ascoltiamo Chuck Berry in Sweet Little Sixteen. Thank you.
they'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. Got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. They'll still be rocking in Boston, Philadelphia, deep in the heart of Texas. All over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little pictures.
Come sapete, Wiki è un angolo di Dixie dedicato ai racconti. Questa sera il collegamento è con uno dei tanti film di successo che hanno incluso le canzoni di Chuck Berry nella loro colonna sonora. Tra questi ho scelto Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Il film è del 1994 con John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis e Tim Roth. È un intreccio di varie storie collegate tra loro, ma come spesso accade nei film di Quentin Tarantino, le vicende non sono in ordine cronologico. La storia ha inizio in una piccola caffetteria di Los Angeles, dove una giovane coppia di rapinatori, Zucchino e Coniglietta, stanno architettando il loro prossimo colpo e decidono di rapinare proprio questo stesso locale. Un flashback ci porta indietro nel tempo. Siamo a bordo di un'auto dove due killer, Vincent Vega e Jules Winfield, stanno andando a recuperare una misteriosa valigetta rubata da alcuni giovani al loro capo, Marcellus Wallace. I due recuperano la valigetta, uccidono i ragazzi e poi raggiungono il loro capo, che sta ordinando a Butch, un pugile prossimo al ritiro, di perdere volontariamente il prossimo incontro. Wallace poi ordina a Vincent Vega di accompagnare sua moglie Mia al Jack Rabbit Slim's, un locale della zona. Prima dell'appuntamento Vincent si rifornisce di droga, si reca a prendere Mia e insieme vanno nel locale. Tornati a casa, Vincent, consapevole delle spiacevoli conseguenze che comporterebbe una mancanza di rispetto nei confronti di Wallace, si ritira in bagno per sottrarsi alle attenzioni di Mia, che alla ricerca di un accendino trova nella giacca di Vincent la droga e scambiandola per cocaina la inala, finendo in overdose. Dietro consiglio di un amico, Vincent pratica a Mia un'iniezione di adrenalina, salvandole la vita. Conclusa la disavventura, Vincent riaccompagna Mia a casa ed entrambi giurano di tacere a Wallace i particolari scabrosi della serata. Cambia scena e si vede Butch, il pugile al quale Wallace ha ordinato di perdere, che fa il doppio gioco, scommettendo a proprio favore e mettendo a tappeto lo sfidante. Butch ha raggiunto la fidanzata e la mattina seguente la coppia sta per fuggire, ma nel fare i bagagli Butch scopre di aver dimenticato a casa l'orologio d'oro paterno. Dato l'enorme valore affettivo e pur consapevole degli enormi rischi, decide di tornare nel suo appartamento per recuperarlo. L'appartamento appare deserto, ma non lo è. Butch, compiuto il recupero, si ritrova davanti Vincent. Spaventatosi, spara al killer e fugge. Durante la fuga in auto, Butch si imbatte proprio in Wallace, lo investe, ma poi rimane lui stesso coinvolto in un altro incidente. Wallace inizia ad inseguire Butch ed insieme finiscono in un negozio di pegni gestito da un certo Maynard. L'uomo, un piccolo criminale, stordisce e lega i due e si fa raggiungere da Zed, una guardia giurata a suo amico. Maynard e Zed si rivelano dei sadici stupratori omosessuali, che decidono di violentarli a turno. Scelgono Wallace per primo, mentre Butch resta da solo legato a una sedia, ma riesce a liberarsi. Sta per fuggire, ma ha un ripensamento. Si arma di una katana e sorprende i violentatori uccidendo il negoziante. Wallace, una volta libero, spara a Zed. Poi, per ricambiare il coraggio di Butch, gli perdona tutto, a patto che questi lasci Los Angeles e taccia sull'incresciosa avventura. Vincent e Jules, rimasti illesi e con la famosa valigetta di Wallace, decidono di andare a far colazione proprio nella caffetteria dove Zucchino e Codiglietta hanno deciso di fare la rapina. Jules, pur di salvare la preziosa valigetta, finge di assecondare Zucchino per poi puntargli contro la pistola. Zucchino non ha scelta. Ascoltando il sermone biblico di Jules che lo invita ad abbandonare la vita criminale, si accontenta del denaro che lo stesso gli lascia. Zucchino e Coniglietta si congedano e i killer riescono finalmente a terminare il proprio lavoro e a consegnare la valigetta. E questa è la trama. Chiudiamo con le note di You Never Can Tell.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Su queste note i due killer e Mia sono scatenati in un twist nel locale Jack Rabbit Slim's. Il film Pulp Fiction vinse nel 1994 la Palma d'Oro a Cannes e nel 1995 numerosi altri premi, tra cui l'Oscar come miglior sceneggiatura, il David di Donatello come miglior film straniero, premio César sempre come miglior film straniero. Al prossimo wiki. Anche la puntata dedicata a Chet Baker ha avuto termine. Vi ringrazio per il cortese ascolto e l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Per intanto vi giunga il mio good night and good luck. Thank you.
Thank you.